il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Quali nuove prove può portare la difesa per ribaltare condanna a due ergastoli?
Vogliamo dimostrarvi che di dubbi sulla loro colpevolezza, a nostro avviso, ce ne sarebbero molti e tutti più che ragionevoli.
Potrebbe esserci stato uno sbaglio, un enorme errore giudiziario alla base di questa condanna.
Se la signora Grubin è stata uccisa in mansarda, non possono averla uccisa Rosa Olindo.
Nel nome del popolo italiano, visto l'articolo 634 CPP, dichiara inammissibili le istanze di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano.
Per noi la verità era quella scritta nelle sentenze che oggi erano messe in discussione. La decisione che è stata presa è una decisione che conferma quella verità.
Rosa e Olindo rimangono in carcere. Olindo Romano e Rosa Bazzi, che erano stati accusati e ritenuti colpevoli per la strage l'11 dicembre 2006, in cui persero la vita quattro persone: Raffaella Castagna, con il figlio di 2 anni, la madre Paola, Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini. Quattro morti uccisi in maniera barbara, massacrati, è il famoso delitto di Erba, di cui nell'immaginario comune Olindo e Rosa rappresentavano gli insospettabili, i vicini di casa che stanno ad occhieggiare dietro i vetri, ma nessuno riterrebbe capaci di un delitto. C'è stata poi una vicenda di recente, diciamo, divulgazione, partito dal programma delle Iene, in cui Olindo e Rosa si proclamavano innocenti. Era stato un errore. Ieri è stato appunto definito che in realtà non ci sarà nessuna revisione di questo processo. La cosa che mi sorprende, questa udienza in cui è stata stabilita questa cosa, era aperta al pubblico e c'era gente sin dall'alba, dalle prime dell'alba, messa in coda per entrare, visto che c'è così tanto interesse per i grandi delitti che ha raccontato la nostra televisione. Grandi perché? Perché sono diventati casi mediatici. In realtà ce ne sono stati tantissimi altri di delitti nella storia degli ultimi decenni, che però non hanno avuto la benedizione di reiterate e intense narrazioni televisive. Beh, oggi voglio parlare di questo delitto, del delitto di Erba, dei dubbi sollevati. I dubbi a loro volta diventano materia per metabolizzazione di prodotto televisivo, quindi la televisione racconta, la televisione esalta, la televisione sancisce, la televisione rimette in dubbio, la televisione porta file di persone ad attendere fino alle prime luci dell'alba per vedere appunto Rosa e Olindo nuovamente, diciamo, confermati nel loro delitto. Beh, ne parlo di questo e altri argomenti con il pubblico, che se vorrà intervenire il numero è sempre l'800240024, e con un ospite che ormai siete abituati ad ascoltare, che spesso interviene su questi casi di sangue, sgozzamenti e delitti, che oggi però presento sotto una nuova veste. Albina Perri, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Allora, Albina Perri è direttore del settimanale Giallo. Per la prima volta oggi ho l'onore di riceverla sotto questa sua nuova investitura, recentissimo, di pochi giorni fa. Albina Perri è stata nominata direttore del settimanale Giallo. Ci fa favore, ci fa molto piacere, e oggi Albina ci parla come direttore. Senti, direttore Albina, sulla vicenda di Erba, noi ci siamo già intrattenuti piacevolmente su questa vicenda qua. Definiamo bene cosa è accaduto ieri e dimmi se ti spieghi, ci fosse la fila sin dall'alba per vedere poi cosa, vedere niente, confermare che non ci sarà nessuna revisione.
Guarda, la fila, come dici tu, è figlia della televisione. Ormai la televisione è presa nel bene e nel male come il Vangelo, quindi qualsiasi cosa dica la TV, l'ha detta la TV, è vera. Se per la televisione Olindo e Rosa sono innocenti o possono essere innocenti, ecco che subito tutti diventano innocentisti, perché l'ha detto la televisione. Questo è un grande problema dell'informazione che abbiamo in questo periodo, perché poi quest'idea si diffonde anche sui social. È un problema quando la cronaca nera, che è un argomento così delicato, dove bisogna essere così precisi, così attenti ai documenti, alle carte, agli atti, eccetera, diventa spettacolo.
Viene masticata. Che poi non è stata una giornata, perché se ne è parlato per mesi o per anni della presunzione di innocenza. Ho visto un'intervista a Olindo, che pochi giorni fa era in televisione, intervistava il protagonista, diciamo, di questa campagna di revisione, che è un giornalista delle Iene, dice: sì, lo so, sono innocente. Era abbastanza, diciamo, rassegnato, devo dire, al fatto che comunque nessuno avrebbe preso sul serio, però un po' sorridendo, un po' con l'aria sorniona, strano. Vedere un ergastolano accusato e confesso di massacri orrendi, dice: ma sì, sai, forse sono innocente, ci siamo sbagliati, via dicendo.
Guarda,
tutto poi,
esatto,
si è messo in dubbio.
Esatto, non è convinto nemmeno lui di essere innocente. Sono
non
gli
sembrava
altri
nemmeno
che
molto convinto, ma dice: no, vediamo.
No, sono gli altri che l'hanno convinto. Tant'è vero che lui all'inizio aveva confessato, sia lui che Rosa hanno confessato. Lui ha scritto anche un diario, non so se ti ricordi, proprio di questo abbiamo parlato tempo fa.
Sì.
Un diario che non aveva nessun motivo di scrivere mentendo, in cui ammetteva tranquillamente di avere ucciso le persone della strage di Erba. Lui diceva
dava una motivazione,
li odiava,
stavano sulle palle,
addirittura
fine,
diceva che la colpa in qualche modo era loro, delle vittime, perché l'avevano provocato. Pronto?
Ti ascolto, dico,
ci sentite?
Io vedo,
ecco,
che i delitti sentite, recenti, sì, raramente hanno una ragione concreta, pratica, raccontabile. O sono delitti di gelosia, o sono delitti di invidia, o sono delitti così che non capisci, dei moti per cui le persone a un certo punto decidono che ammazzare è la forma migliore per togliersi di torno un problema, o per alleviare un'ansia, o per punire una persona che non gli dà abbastanza attenzione. Quindi in questo caso i vicini andavano bene. Su cosa era articolata però, diciamo, la campagna di difesa di Rosa Olindo, e quali sono state le argomentazioni per cui i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno detto: no, non se ne fa niente?
Guarda, non vorrei sembrarti tranchant, però la campagna e la difesa ha basato la sua richiesta di revisione sul nulla, proprio sul nulla. Voi sapete che per chiedere la revisione di un processo ci vogliono delle prove nuove, no? Perché comunque il processo è fatto di tre gradi di giudizio per tutti, quindi una volta che si sono superati i tre gradi di giudizio, se uno è colpevole è colpevole, se è innocente è innocente. Nel momento in cui si chiede la revisione di un processo, bisogna portare un elemento nuovo che spinga il giudice a riaprire il caso, perché altrimenti non ci sarebbe nessun motivo, non è che possiamo riaprire il caso perché una persona ci sta simpatica o antipatica, e quindi bisogna provare a portare delle prove nuove. La difesa non ha banalmente portato alcuna prova nuova, motivo per cui ieri i giudici hanno rigettato la loro richiesta di riaprire, rifare un processo, perché non c'è nulla di nuovo su cui discutere, è già stato tutto discusso. Tutte le cose che la difesa ha portato come nuove, quindi il testimone oculare della strage, perché ricordiamoci che in questo caso abbiamo un testimone oculare, una persona che si è salvata per pura fortuna. Questa persona
ho seguito il dibattito televisivo, sì, l'ha riconosciuto, ma non l'ha detto con tanta certezza, è stato
indotto.
Esatto,
ma tutto questo dibattito televisivo in realtà era già stato fatto in aula, e i giudici avevano già trovato le risposte e avevano già detto che il testimone era attendibile, quindi non c'è nulla di nuovo rispetto a quanto, perché i processi si fanno in tribunale, non in televisione chiaramente, quindi in tribunale tutti questi dubbi che sono stati sollevati in questi mesi erano già stati presi in considerazione ed erano già anche stati messi da parte dai giudici, che avevano valutato il testimone oculare assolutamente attendibile, e quindi adesso per quale motivo,
sì, tanto
oggi,
più che era una persona
è morto,
che conosceva chi l'aveva aggredito, non è che vedeva una persona per
la prima
volta.
Per cui ha rischiato Esatto, e questo è anche il motivo per cui ha rischiato di morire, perché uno sconosciuto che va a fare una strage non perde tempo a uccidere i vicini di casa, perché tanto non lo riconoscono, quindi che motivo ha di ucciderli? Ti uccido se so che poi tu puoi essere un testimone, puoi dire sono stato io, perché mi conosci. Quindi la persona che ha tentato di uccidere Mario Frigerio, che è Olindo, l'ha fatto proprio perché lo conosceva, altrimenti l'avrebbe lasciato in vita.
Allora,
e sarebbe semplicemente scappato di corsa.
I tre numeri di telefono 800240024, mi piacerebbe sentire da qualche ascoltatore la loro percezione di questa sorta di apri-chiudi rispetto a dei grandi delitti. La televisione sancisce i colpevoli, la televisione rimette in dubbio la loro colpevolezza. E vorrei farvi ascoltare un piccolo blob con la ricostruzione televisiva di questa strage, in cui c'è proprio la confessione di Rosa.
Non pensavamo di uccidere nessuno, volevamo solo spaventarli. I coltelli abbiamo deciso una settimana prima di usarli. Alla domenica, quelli alle 6 si mettono a far casino, sempre i soliti rumori, lo facevano apposta. E allora basta, ho deciso anche di prendere le armi, il coltello e di spaventarla. Volevo dimostrare che ero io la più forte.
Sono uscita e è scesa la signora del piano di sopra, l'ho cominciato a colpire col coltello, tutto del corpo, non guardavo assolutamente la gola, cioè andavo dappertutto. Olindo l'ha afferrato, mi ha dato un pugno, io mi sono messa in mezzo e ho fatto proprio così.
Allora, Albina Perri, parte naturalmente a una ricostruzione televisiva, parte alla voce di Rosa. Corrispondono quello che lei raccontò allora a quelli sono stati i particolari del delitto, dell'omicidio? Cioè, parlava con cognizione di causa, è stato confrontato che realmente poi le cose si sono svolte in quella maniera come lei l'ha descritta?
Sì, sì, assolutamente, a grandi linee sì. Poi è chiaro che una persona che sta commettendo un omicidio non è neanche lucida al 100%, quindi non è che ha fatto il film di quello che stava facendo, quindi qualche dettaglio può averlo anche sbagliato, ma è nelle cose, è umano. È sorprendente il fatto che abbiano ricostruito la scena del crimine esattamente come era, con le vittime nelle posizioni giuste. E noi sappiamo che in realtà dopo il delitto hanno appiccato il fuoco, quindi c'è stato un incendio, sono intervenuti i pompieri e i pompieri hanno spostato le vittime dal preciso luogo in cui erano stati uccisi e li hanno portati sul pianerottolo. Quindi se loro, come sostiene la difesa, fossero stati imbeccati dai carabinieri avendo a disposizione le fotografie della strage, loro avrebbero dovuto dire che le vittime erano sul pianerottolo, invece loro sapevano benissimo dove le vittime erano state uccise prima dell'intervento dei pompieri e prima che il fuoco si spegnesse, quindi prima che arrivasse qualcuno a fare delle fotografie. Quindi la scena del crimine è stata modificata dai pompieri che sono intervenuti, ma loro conoscevano la scena del crimine vera, quindi che è stata ricostruita poi successivamente con le analisi della scientifica. Quindi chi altri poteva sapere,
certo, sì,
questa cosa se non loro?
Mi viene difficile capire il perché si sia sollevata tutta questa cosa. Io metto la buona fede di un collega che è convintissimo di seguire una pista secondo lui giusta, senz'altro, ma in generale il fatto sia stato anche un piccolo moto di solidarietà, di dire sì, forse è stata tutta una cosa costruita, cosa per mettere in dubbio poi l'attendibilità della magistratura in generale. Non riesco a capire bene esattamente a chi convenisse pensare o immaginare che Rosa e Olindo fossero innocenti.
Ma io credo che sia un concorso di convenienze alla fine, quindi
gli avvocati, chiaro, gli avvocati li difendono, tutto l'interesse,
fanno il loro mestiere,
fanno il loro mestiere, sì, sì.
fanno il loro mestiere, ce ne sono alcuni che lo fanno con un occhio attento ai media, appunto, e all'opinione pubblica, pensando che questo possa in qualche modo influenzare il giudizio dei magistrati, ma questa è una leggenda metropolitana. Il magistrato veramente nella gran parte dei casi risolve e decide in base agli atti, in base alle testimonianze, in base a fatti concreti, non guardando la televisione. Poi, per carità, ci sono sempre le eccezioni, non sto dicendo che tutti i giudici sono perfetti, che tutti, però in linea di massima funziona così, soprattutto per la cronaca nera, perché non stiamo parlando di delinquenti, non so, di criminalità organizzata, per cui ci può essere una corruzione, un motivo politico per non condannare o condannare una persona. Qui stiamo parlando di cronaca nera, di persone assolutamente sconosciute. Al signor magistrato che i signori Olindo e Rosa siano colpevoli o innocenti non cambia nulla,
non c'è nessun gruppo di potere particolare, certo, no, che segue Olindo. Semplicemente era appetibile da un punto di vista di interesse mediatico il fatto che tanto si parlò, si costruì sull'idea dell'impassibilità dell'assassino, dell'imprevedibilità dell'assassino, della persona comune che cova per anni e poi arriva,
esatto,
a compiere delitti.
Forse
efferati,
questo che
poi
ci fa paura. Questa cosa ci fa talmente paura che preferiamo che siano invece stati dei criminali organizzati senza cuore, che lo fanno per soldi o che lo fanno per altre motivazioni, perché non riusciamo magari a comprendere quanto l'odio in realtà sia sufficiente per commettere un delitto.
Ci fermiamo un attimo, dobbiamo dare linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo, avremo anche altri delitti anche su quali si è risollevato il velo del dubbio e nuovamente ne approfondiremo gli aspetti, almeno quello che risulta dagli atti. Ci fermiamo un attimo.
Melog.
Allora, 800240024, mi ero ripromesso di parlare di altri casi oltre a quello di Rosa Olindo. Ricordo che sono qui in collegamento con Albina Perri, direttore del settimanale Giallo, ma vedo che sono arrivate tantissime telefonate che vogliono ancora parlare di Rosa Olindo. Immaginavo che l'argomento appassionasse, quindi restiamo ancora un po' su questo argomento. Luca da Genova, buongiorno.
Sì, buongiorno. Guardi, io penso che siano innocenti, perché la vedo così difficile fare una mattanza così feroce, dare fuoco, eccetera, e poi essere tranquilli, riposati, non avere neanche un graffio. La vedo parecchio difficile, ecco, anche se Olindo,
cioè, sono innocenti perché sono troppo tranquilli per aver ammazzato la gente. Questo è un motivo per, nonostante che abbiano confessato, che ci siano prove oggettive.
Sì, guardi, penso che Olindo sia un tipo tranquillo che ha detto ma meglio andare in carcere che pagare un mutuo e si sia accollato questa.
Ma sta parlando seriamente o mi sta prendendo in giro? Un po' di meglio andare in carcere a fare l'ergastolo piuttosto che pagare un mutuo, non esiste tipo tranquillo che fa questa scelta così perché vuole starsene tranquillo, no? Cosa pensa? Cosa l'ha convinta di questa tesi?
Vederlo che non ha neanche un graffio, vedere che sono tranquilli, che sono, pensare solo di fare anche con un raptus tutta questa follia e poi dare fuoco all'appartamento.
No, però interessante, cosa l'ha convinto? L'ha convinto quello che ha visto in televisione, Luca, di questa sua, cioè l'ho visto in televisione così tranquilli, quindi secondo me non sono stati loro.
No, anche avere il tempo materiale di cambiarsi, fare tutto, insomma, io penso che le persone reagiscano, non saranno stati così inermi.
Ma secondo lei chi ha fatto le indagini, che ha esperienza di delitti, di assassini, non ha fatto queste valutazioni?
Magari si voleva cercare un colpevole facile, chi lo sa.
Federico dalla Spezia.
Sì, salve, buongiorno. Premetto che anche io sono per l'innocenza, ma mi posso basare soltanto sulle informazioni che mi hanno fornito dei programmi televisivi, ecco. Però qualche dubbio me l'hanno fatto venire anche a me. Ecco, riguardo, anche io sono per riguardo la confessione. Loro avevano, sia Rosa che Olindo, hanno detto che praticamente è stato l'avvocato a consigliargli di confessare per poi un'eventuale infermità da valutare successivamente. E poi altre cose tipo, sì, perché non hanno riportato alcun tipo di ferita durante la colluttazione, oppure perché non sono state, almeno da quello che è risultato in televisione, poi ovviamente i processi si fanno nei tribunali.
Sì, sì, no, però mi piace sapere quella che è la ricaduta dei programmi televisivi poi nelle persone che guardano la TV. Non abbia timore di esprimere quello che pensa. Quindi lei è convinto, ci sono delle cose che non la convincono per come è stato raccontato in TV il caso Lindo. Quindi è convinto potrebbero essere innocenti. Matteo da Treviso.
Sì, buongiorno signor Nicoletti. Quello che volevo dire io era proprio il punto che ci sono troppe macchie scure su questo caso qua, cioè il fatto che queste due persone senza avere, cioè non hanno fatto un omicidio, ne hanno commessi parecchi,
quattro
pur mantenendo un sangue freddo e una tranquillità incredibile, cioè io penso solo un killer professionista riesca a mantenersi o avere, diciamo, una comprensione di quello che sta succedendo molto lucida.
E in più, quindi ci sono troppo persone per bene per aver fatto una strage del genere, da quello che sembra a me, diciamo, ci vuole un professionista a fare una cosa del genere. Albina Perri, come vedi la realtà dell'indotto di un racconto televisivo di un processo molte volte non tiene conto poi di quelli che sono gli atti, chi fa il tuo lavoro poi si mette a leggere tonnellate, mucchi di atti, guarda le virgole, guarda i casi, guarda ogni analisi possibile e poi arriva a delle conclusioni. È certo che in un racconto parziale da quello che si vede in televisione, vuoi dalle Iene, vuoi dai salotti coi plastici di Bruno Vespa, poi uno diventa una fiction, diventa un videogioco, non è più una realtà, non sono morte persone, facciamo delle ipotesi.
È quello che ti dicevo prima, è quando la cronaca nera incontra lo spettacolo diventa spettacolo il problema. Io faccio un giornale che tutte le settimane riempio con casi di omicidio commessi da gente normale, non da criminali organizzati o abituati o professionisti. Se riesco a riempire ogni giorno, e non so dove metterli perché mi avanzano, tutte le settimane un giornale di gente che sembrava tranquilla, salutava sempre, no? come
salutava,
diciamo,
tutti, certo.
Salutavano tutti, erano dei bravi ragazzi, e poi però ti accoltellano la fidanzata incinta di 8 mesi con una freddezza che poi vanno a mangiarsi la pizza, capito? Cioè, è questo che non riusciamo ad accettare, che delle persone che sembrano appunto il vicino di casa adorabile e la donnina tranquilla possano in realtà avere la forza. Chiaramente stiamo parlando di due persone che sono entrate prendendo di sorpresa, in maniera premeditata, una nonna con un bambino di 18 mesi e una mamma, quindi non stiamo parlando di uno scontro tra titani, erano due persone, uno con un coltello e uno con la spranga, quindi non è, cioè, voglio dire, ce lo si può anche immaginare. Uno gli dà la sprangata, la persona perde i sensi, non riesce a reagire, l'altra parte è accoltellata. E l'altro finisce il lavoro col coltello. Se poi io vi auguro di non guardare mai, di non vedere mai i corpi come sono stati ridotti, è evidente che non è un'opera di un esperto, perché hanno fatto una macelleria, cioè i corpi erano devastati, le coltellate erano 43, cioè un professionista ti dà un colpo, te ne dà due, a parte che ti spara gli animali, ma comunque vogliamo dire che un professionista usa il coltello, sa dove andare a appuntare il coltello per evitare di doverti dare 43 coltellate prima che muori. Tutte queste cose in televisione non passano, perché comunque li vogliamo vedere, non lo so, perché comunque vogliamo attirare il pubblico che ha dei dubbi e quindi ci segue di più alla fine.
Poi vedi, i dubbi sono stati seminati, ci sembra strano che non hanno ferito addosso.
I dubbi sono stati seminati, soprattutto vengono seminati nei casi più semplici, dove abbiamo un testimone oculare, le confessioni, l'odio che loro provavano, che è testimoniato, perché non dimentichiamoci che 3 giorni dopo sarebbero dovuti andare a processo Olindo e Rosa perché avevano picchiato Raffaella. Quindi queste persone così tranquille, io non so dove si siano viste, perché Olindo anche quando era in carcere ha aggredito delle guardie, cioè era una persona che risolveva i problemi a botte, non era una persona tranquilla. Olindo
non era un omarel buono, tranquillo e sereno con
assolutamente
il suo
stampazzo. No, non
Senti,
l'è mai
invece
stato.
Come ti spieghi poi tutto questo l'atteggiamento di Azzuz? Perché è strano, è singolare, anche di fronte, diciamo, questa Azzuz Marzouk, il marito di Raffaella, padre del piccolo Youssef. Come mai insiste sul fatto che secondo lui non sono stati, anche se poi si è costituito parte civile?
Perché le ospitate in televisione chiaramente gli fanno gola, gli piacciono. Ci sono delle intercettazioni di Azzuz Marzouk a 3 mesi dalla strage, quindi dall'omicidio di sua moglie e del suo bambino, suo figlio, delle intercettazioni in cui lui dice al telefono che quello è il periodo più bello della sua vita, perché lo invitano in televisione a parlare e tutti lo pagano per fare serate, ricordiamoci, con Fabrizio Corona. Quindi una persona che a 3 mesi dall'omicidio di suo figlio, lasciamo stare la moglie, ma di suo figlio,
perché la moglie
a dire che è il periodo migliore
può contento,
della sua vita,
questo volevi dire.
Il periodo migliore della sua vita, cioè
sì, è assurdo,
ci chiediamo perché Azzuz Marzouk adesso sia dalla parte della riapertura, perché così si può riparlare del caso, perché chiaramente ora finito questo, certo hanno detto che ricorreranno in Cassazione, quindi avremo altro modo di parlare di erba ancora, però in linea di massima diciamo che il bailam televisivo dovrebbe fermarsi qua. Quindi gli dispiace.
Non c'erano grandi dubbi. Adesso vediamo se riusciamo in terza parte a toccarne un altro. Poi mi dirai quale di quelli di cui volevamo parlare trovi più importante. Abbiamo un vasto carnet, abbiamo Bossetti, abbiamo Alex Marangon ucciso dal curandero, recentissimo, di cui non si sa ancora nulla. Abbiamo l'ergastolo per Bozzoli che è scappato all'estero, non sa dove sia finito. Vediamo, tu intanto dici alla regia quale vogliamo toccare, toccheremo il caso dopo l'informazione del traffico.
Melog. A tarda sera i carabinieri di Brescia entrano nella villa di Giacomo Bozzoli sulle colline del Garda per una perquisizione disposta dalla procura che nei suoi confronti ha emesso un mandato di cattura europeo. Gli investigatori vogliono capire dove sia andato dopo che 11 giorni fa ha lasciato la casa di Soiano al Lago con la moglie e il figlio di 9 anni. Una partenza per sottrarsi al carcere nel caso in cui fosse arrivata la conferma della condanna all'ergastolo per l'omicidio di suo zio Mario, poi decisa dalla Cassazione lunedì scorso.
Allora, questo è il caso di Giacomo Bozzoli, di cui parleremo ancora alla fine di questa trasmissione. Un signore che nel 2015 ha ucciso lo zio, quanto risultato e quanto è stato stabilito dal tribunale, è un imprenditore di Marcheno, in provincia di Brescia, però avrebbe buttato nel fondo la fonderia di famiglia. Per 9 anni è stato a piede libero, poi quando è stato condannato all'ergastolo è scomparso. Ne parliamo con Albina Perri, direttore del settimanale Giallo. Ricordo il suo libro, di cui abbiamo parlato altre volte, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, editore Murzia. Ringrazio anche Laura Faggin e Gianmarco Ferronato a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. E andiamo allora con Albina Perri. Dei delitti di cui volevamo parlare, questo forse è quello che in questo momento rappresenta più interesse. Giacomo Bozzoli, se ne è stato per 9 anni a aspettare la sentenza, quando è arrivato l'ergastolo è scomparso, si è dileguato. Ecco, vediamo di darmi il tuo punto su questa vicenda qua. Anche qua una persona apparentemente insospettabile, ho visto le foto che sono girate oggi, stava con la famiglia Ibiza, mi sembra Ibiza, qualcosa del genere, con la camicia a fiori, con la moglie e i figli, tranquillo. Più insospettabile di così. Un turista perfetto, sì.
Sì, il cappellino bianco, le ciabattine, sì, assolutamente. Di questa storia la cosa incredibile è proprio questo finale ancora aperto, cioè che fine ha fatto e perché nessuno lo controllava. Cioè, com'è possibile che una persona che è già stata condannata all'ergastolo per aver ucciso lo zio in una maniera talmente anche sofisticata, se vogliamo dire, cioè dello zio non è rimasta la minima traccia.
L'ha buttato nel forno della fonderia e non rimane nulla, certo.
No, quindi insomma l'ha pensata bene, voglio dire, non è ha dato prova di non
l'hanno scoperto questo perché ci fu una fumata anomala in questo forno un giorno, hanno visto questa fumata e non doveva fondere metallo e in realtà ha fuso lo zio quel giorno.
Esattamente, poi pare che comunque fondere tutta una persona, adesso non vorrei entrare in dettagli macabri, non sia così facile, quindi probabilmente hanno anche ripulito gli avanzi e li hanno messi nei vari sacchi che dalla fonderia uscivano insieme ad altri rifiuti.
Ci rimangono le ossa lunghe, me l'ha detto un esperto in cremazione, rimangono le ossa lunghe, vanno polverizzate.
Esatto, e quindi chissà, insomma, diciamo che è un delitto premeditato in maniera molto precisa e quindi doveva forse far pensare a qualcuno che questa persona appunto non è lo sprovveduto, è una persona intelligente a suo modo.
Lui attualmente ha sempre negato, sempre proclamato innocente lui. Quindi
come tutti, diciamo che è veramente difficile trovare qualcuno che dica di essere colpevole, però lo zio è entrato nella fonderia, non è più uscito, c'era lui e quindi insomma alla fine non si poteva andare troppo lontano. Diciamo in questa storia c'è anche un altro morto, tra l'altro, che è rimasto un po' un mistero perché uno degli
operai era stato trovato.
È stato ritrovato morto con nello stomaco una palla di cianuro e anche lì siamo, insomma, non è così stabilito se sia stato un suicidio.
È quello che tecnicamente dovrebbe averlo aiutato, che conosceva come si manovra l'alto forno a far sparire il cadavere.
Esatto, quindi o l'ha aiutato e poi per il senso di colpa si è ucciso oppure è stato eliminato per, questo non è ancora stato acclarato, diciamo, è stato eliminato per eliminare un testimone.
In questi 9 anni cosa ha fatto Bozzoli? In questi 9 anni?
Niente, serenamente a casa, non ha fatto un giorno di carcere preventivo, poi noi siamo appunto, dicono che il nostro sistema è punitivo, in realtà siamo molto garantisti, per cui il carcere preventivo si dà molto molto raramente e si dà in 3 casi, cioè se la persona può rifare ricompiere il delitto e quindi è pericoloso
o inquinare le prove.
Oppure se può fuggire e questa persona è fuggita, quindi
e questo ha scelto la terza opzione. Certo, la terza scelta opzione. Vabbè, Albina Perri, io ti ringrazio, ti faccio 1000 auguri per il tuo nuovo e prestigioso incarico. Ci risentiremo dopo l'estate, se ancora avremo delitti di cui parlare, ma qualcosa mi dice che ne avremo. Alla prossima.